Allora, qui abbiamo il dottor Piotto. Buongiorno, dottor Piotto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Qui ci abbiamo, insomma...
Da quando? Da Natale non ci sentiamo?
È un po', sì, devo dire, perché tra una cosa e un'altra ci abbiamo avuto sempre un po' da fare,
più che altro ce l'ho fatto te, perché andavi in giro solo...
No, il problema è che il mercoledì siamo io, Dennis e Luana, e se succede qualcosa, praticamente rimaniamo solo io e Luana da solo, io e Dennis da solo... Non riusciamo ad essere quattro praticamente. In due, diciamo, non è che uno può rimanere da solo al negozio.
Va bene. Allora. Oggi, la prima domanda che mi ha fatto, dice, di che parliamo? Suggerirei parlare di un argomento che abbiamo sfiorato qualche volta, però non ha mai parlato di questo. Degli adattogeni. Che cosa sono gli adattogeni?
Allora,
che sono piante, che fanno queste piante?
Allora, prima cosa c'è da dire che abbiamo un microfono nuovo.
Vabbè, questo è nuovo, è vecchio, è nuovo.
Perciò oggi ci avrete
un ascolto
perfetto. Diciamo perfetto, perché abbiamo un microfono spaziale fatto a forma di farfalla.
Vabbè.
Allora, premesso questo, allora, l'adattogeno lo dice la stessa parola, adatta.
Si adatta.
Adatta praticamente l'organismo alla situazione. Allora, diciamo che...
Ah, situazione che vuol dire?
Appunto, diciamo, facciamo degli esempi. Quando una persona è stanca, ha bisogno di un tonico.
Bene.
Nel senso che una pianta che lo tira su, un po' quello che è il caffè la mattina. Insomma.
Sì, vabbè.
Quando una persona... non dorme, ha bisogno di un sedativo. Scusatemi, per chi è troppo agitato ha bisogno di un sedativo, cioè che lo rilassa.
Si prende la camomilla la sera.
L'adattogeno è quella pianta che si adatta all'organismo. Significa che se l'organismo è giù, lo tira su, se è troppo eccitato, lo calma. Praticamente l'adattogeno rimette in equilibrio l'organismo calmandolo oppure dandogli forza, avendo un'azione tonica, a seconda se in quel momento l'individuo che prende l'adattogeno è un po' giù, cioè stanco, oppure ipereccitato. Questo perché?
Ma mica solo questo.
Partiamo da questo.
Da
questo cappello, poi dopo vediamo che poi le conseguenze sono molte. Ad esempio, ci sono le persone che non riescono a dormire ma sono stanche. È una cosa abbastanza frequente, no?
Sì, come no.
Oppure ci sono le persone che sono arrabbiate ma sono stanche. Perciò in tutte queste situazioni, dove c'è, oppure sono annoiate, ma ad esempio la cosa che fanno tendono a mangiare in maniera compulsiva. Cioè praticamente quando l'azione e lo stato della persona sono opposti uno con l'altro. L'adattogeno che fa? Li rimette in equilibrio. Questo è molto importante. Prima cosa perché l'adattogeno non agisce a livello dell'adrenalina. Significa che l'adattogeno non innervosisce. Quando tu mi dici io sono stanco la mattina e ti do il guaranà, tu è vero che stai meglio, ma più che stai meglio ti arriva tanta adrenalina in circolo, perciò tu stai più che altro stai sveglio, ok? Ma l'azione è un'azione esterna al tuo organismo, cioè non induce il tuo organismo a una risposta, cioè a una risposta tonica, mentre l'adattogeno fa proprio questo, ok? Ora, la primavera è il momento ideale per l'adattogeno, perché se tu ci fai caso, come si dice, aprile, dolce dormire, la stessa cosa, diciamo che qui la stagione ancora non sta arrivando, perché diciamo che la temperatura è ancora fredda. Direi decisamente il tempo non ci sta aiutando, però diciamo che il primo caldo, le giornate che si allungano, la prima cosa che ci dà quel senso di assopimento, di stanchezza. Però dare un tonico diciamo che non è che ha molto significato. Perché non ha molto significato? Perché la nostra stanchezza non è dovuta dal fatto che noi abbiamo bisogno di forza, ma è dovuta al fatto che noi non riusciamo ad adattarci al cambiamento meteorologico che c'è. Poi non solo, l'ora legale, sono tanti i motivi che ci danno questa stanchezza. Il prolungamento delle giornate, perciò andiamo a dormire molto più tardi, cioè, sono veramente tante. Perciò l'adattogeno ci aiuta, senza innervosirci, ad adattarci a questo momento. Gli adattogeni, per assurdo, l'uso maggiore che se ne fa dell'adattogeno è nella fame nervosa.
Ah sì?
E qui le nostre ascoltatrici alzeranno tutte le orecchie.
Cioè,
la fame nervosa è in assoluto, o la fame impulsiva, è in assoluto la cosa che ci fa ingrassare di più. Cioè, che cos'è? Noi stiamo a casa, siamo annoiati, non sappiamo che fare, che facciamo? Mangiamo. Litigo con mio marito, non so che fare, mangio. Litigo con mia moglie, non so che fare, mangio. Sto aspettando il pullman, non so che fare, mangio. Tutti questi diciamo momenti in cui una persona mangia senza avere oggettivamente fame, alla fine introduci calorie. Perciò
questo è un motivo di quei più grandi, diciamo così.
Diciamo, questo è il motivo principale per cui si prendono gli adattogeni. Cioè, praticamente il fatto che una persona non riesce a controllare la propria diciamo che non è fame, ma è proprio, tu ricordi la pubblicità Ambrogio? Ho voglia di qualcosa di buono. Ok? Diciamo che non è fame, ma è, diciamo, un gesto impulsivo per mangiare qualcosa. Però questo gesto impulsivo oggettivamente alla fine ci fa introdurre un sacco di calorie. La rhodiola rosea, che è la pianta questa è una delle piante.
Quante piante ci sono?
Tante, varie. C'è la rhodiola rosea, c'è l'eleuterococco come adattogeno, c'è la schisandra come adattogeno, c'è la fitovitania come adattogeno, ne stanno varie.
Poi scusa, dimmi. Ma chi l'ha scoperta questa pianta? Come è stata scoperta?
Allora, diciamo che le piante hanno un'azione soprattutto empirica. Cioè, che significa? Ad esempio la rhodiola rosea, viene anche chiamato ginseng siberiano, veniva usato in Russia anche dallo zar, perché aveva un'azione tonica, cioè nel senso che dava forza, però non innervosiva. E veniva usato comunemente sia nell'esercito russo che nell'esercito russo, perché dava molto più forza, però al tempo stesso non innervosiva. Infatti per quello si chiama ginseng siberiano. La stessa cosa l'eleuterococco, anche l'eleuterococco è una pianta del nord Europa, e si è visto che praticamente dava forza, però diciamo che l'uso è sempre stato empirico. Empirico significa empirico significa quando uno
non sa che fare, allora fa,
usa qualcosa e vede che quella cosa funziona in quel modo.
Allora così ha pensato, insomma, provo questa cosa.
Allora, molto spesso l'uso empirico si vede tanto, ad esempio, dall'osservazione degli animali. Cioè, ad esempio, il cardo mariano, che è un depurativo. Se voi adesso andate a Tolfa e guardate i cavalli mangiano il cardo mariano in questo momento, perché la parte depurativa del cardo mariano è il seme, ok? E il seme c'è, cioè in questo momento, il seme, cioè vedete qual è il cardo mariano?
Quello lì che c'ha il fiore.
Il fiore tondo, ok?
Il fiore tondo.
Che fa quel bel fiore viola, che ha le foglie un po' come il carciofo, però è un po' più duro.
Non ce l'ho
passato. Ma no, ce l'hai presente. Diciamo che fa una sorta di... praticamente è una pianta erbacea che arriva con un fiore che sopra c'ha tutti i ciuffetti, sembra quasi una spugna. Sembra una spazzola. E fa il fiore viola. Praticamente se voi guardate sopra la testa, un po' come il girasole, dentro è tutto pieno di semi. se voi ci fate caso, in questo momento il cavallo mangia quei semi. Perché? Perché il cavallo, l'animale, sa perfettamente quale parte della pianta gli fa bene e sa che quella pianta serve per pulire il fegato. Poi diciamo che la natura è così perfetta che ha fatto questo meccanismo, perché poi il cavallo si sposta, fa la cacca e automaticamente
fa i semi
e
questi ricrescono.
E questi ricrescono, non solo, ricrescono in un altro posto. Perché la natura che cosa fa quando riproduce la pianta? Cerca di estendere in un'area più grande possibile la pianta stessa. Ok? Nel senso che la natura usa le api, usa il vento e usa gli animali per estendere più lontano possibile il figlio dalla madre. Faccio un esempio: se cresce un faggio o se cresce un albero, l'albero fa la quercia cresce, fa cadere la ghianda, se la quercia nascesse sotto la quercia stessa non potrebbe nascere, perché logicamente non prende il sole.
Certo.
Perciò la ghianda deve essere seminata lontano dalla quercia, non sotto la chioma della quercia. Perciò la natura ha usato tutta una serie di meccanismi per spostare il seme. Perciò usa il vento, ad esempio, usa gli uccelli, le api.
Questo è poi il meccanismo per cui si sparge il seme di una pianta
lontano. Ok?
Ma torniamo a noi.
Perciò diciamo che l'uso empirico, le piante vengono tutte identificate per uso empirico. Ok? Perché le piante sono veramente tantissime. È pressoché allora, quando noi andiamo a produrre un farmaco, no? Si fa un'analisi chimica e si dice io ho un enzima. Faccio un esempio. Allora, nel farmaco la prima cosa che si fa è la diagnosi, ok? Allora, Giacomo Capomacchia ha il raffreddore, punto. Da che cosa è dato il raffreddore? Dalla Haemophilus influenzae, cioè da un virus.
Da un virus.
Punto. A quel punto io mi metto a tavolino e studio una molecola che mi può distruggere quel virus. Trovo la molecola. E la molecola, ad esempio, trovo una molecola che mi disgrega la membrana del virus. A quel punto io vado a produrre industrialmente
una pasticca, ecco.
La molecola. La molecola la metto dentro una pasticca, dentro uno sciroppo e la uso. Ok? Questo è il meccanismo dell'industria farmaceutica. L'industria fitoterapica non fa così. Io vedo il gatto che c'ha il raffreddore. Ok? Il gatto che c'è al raffreddore si va a mangiare una determinata pianta. Allora dici, ma perché un animale che fondamentalmente non è erbivoro, nel momento in cui ha una patologia, si nutre di quella pianta? Questo.
Anche qui lo studio e siamo arrivati.
No, da qui l'uomo primitivo e poi nei secoli, l'uomo che cosa ha fatto? Ha provato a fare esattamente quello che si faceva in natura. Ha mangiato la pianta e ha visto che con quella pianta è stato meglio. Ad esempio, in questo caso è il timo. Altra cosa che ha fatto l'uomo ha legato sempre la pianta alle divinità. Ok? E ha visto sempre nella natura, secondo me non sbagliando, un messaggio divino. Ok? Perciò ha visto. Ad esempio ha visto che la salvia assomigliava alla lingua, perciò ha somministrato alle persone la salvia quando c'era una patologia alla lingua e si è visto che la salvia era affine a tutte le patologie del cavo orale. La stessa cosa è stata fatta negli adattogeni. L'adattogeno praticamente è una pianta l'eutrococco, la rhodiola rosea in questo caso, la macca delle Ande in Sud America. Adattogeno storicamente era il rosmarino nell'antica Grecia.
Ah, il rosmarino?
Nell'antica Grecia, certo, perché il rosmarino è vero che ha un'azione depurativa del fegato, ma il rosmarino ha anche una grande azione tonica. Infatti, l'abbiamo detto varie volte, nell'Olimpiade dell'antica Grecia il rosmarino era considerato doping. Non si poteva assumere il rosmarino prima delle gare. Perciò, diciamo, si è visto che attraverso l'osservazione della pianta si vedeva un sintomo. Voi immaginate che quando gli spagnoli arrivano in Sud America, vedono Quetzal, vedono tutta diciamo i Maya, gli Inca, che bevono una pietanza estremamente amara e marrone, che è il cioccolato.
Ah.
Perché noi non ce l'avevamo il cioccolato. La fava di cacao è una nasceva in Sud America, non nasceva
in Europa.
Non
no?
Nasceva in Europa. A un certo punto gli spagnoli, il cacao è amarissimo. Il cacao è una delle piante più amare che esiste.
Ma perché noi quando lo mangiamo
aspetta,
è dolce?
Infatti, adesso ti racconto la storia del cacao perché è una storia meravigliosa. Praticamente loro bevevano questo cacao e legavano alle divinità, a Maya, il cacao. Perché? Perché il cacao li faceva stare allegri. Effettivamente il cacao dentro c'ha la teobromina, che è un antidepressivo. Ok? Gli spagnoli portano a casa il cacao e bevono il cacao anche loro per nelle giornate di festa, nelle giornate dove ha, non dico un effetto inebriante, ma un effetto che serve per rallegrare. Abbiamo un grande problema però il cacao era amaro, il cacao era amarissimo. Quando quasi per un secolo il cacao viene usato relativamente poco, soltanto in alcuni ambienti, nell'ambiente ecclesiastico, ma veramente in pochissimi ambienti la fava di cacao. Quando il cacao esplode, quando praticamente viene miscelato alla canna da zucchero.
Ah,
perché la canna da zucchero estrae lo zucchero.
Certo.
Perciò a un certo momento viene fatta questa alchimia, che poi ogni altro non è che cucina, insomma, se ci andiamo a vedere, e viene addolcito il cacao con la canna da zucchero, ma anche la canna da zucchero è stata prodotta in Sud America. Perciò gli europei non conoscevano la canna da zucchero. Guardate che gli europei dolcificavano pochissimo il cibo. Il cibo si è cominciato a dolcificare nel 1800. Precedentemente lo zucchero pressoché non esisteva. Anche la barbabietola viene prodotta, diciamo, alla fine dell'Ottocento. L'uso della barbabietola era un uso, perché voi sapete che le fonti maggiori di zucchero sono le due, la barbabietola e la canna. Ma viene usato pochissimo lo zucchero, veniva usato soprattutto il miele come dolcificante. Ok? E praticamente l'assunzione di queste due piante insieme ne fa la bevanda, forse
che noi conosciamo,
penso più famosa al mondo.
Adesso c'è quello, il cacao, diciamo così, la cioccolata amara, mezza amara, un po' più amara, varie gradazioni.
Ma il cioccolato oggi penso che sia una delle bevande, altra grande bevanda tonica, una bevanda moderna, qual è?
E qual è? Che ne so.
Qual è la bevanda più famosa al mondo?
È vino? No.
Sì, è il vino, forse c'hai ragione, allora la seconda. Quella industriale.
Coca-Cola.
Bravo. La Coca-Cola nasce dall'osservazione di un farmacista americano. La coca altro non era che la foglia di coca, e la cola, che è un altro tonico adattogeno, altro non è che una pianta della cola. In Sud America veniva fatto questo infuso di coca e di cola e veniva bevuto nei periodi di stanchezza, soprattutto prima di andare a lavorare, ed era un forte tonico adattogeno. Infatti la cola è un adattogeno e la coca invece è un tonico. Questo farmacista
americano
porta la cola la coca negli Stati Uniti e ne fa una bevanda per il mal di testa e per la stanchezza. Non ha un grande successo, non viene praticamente usata per niente, fino a quando il brevetto viene comprato da un industriale americano e ne produce una bevanda per tutta la famiglia. La grande trasformazione della Coca-Cola qual è stata? Che la coca e la cola insieme in un primo momento veniva venduta come medicinale, in un secondo momento invece è stata venduta come una bevanda di uso comune. E lì esplode il fenomeno Coca-Cola. Logicamente gli Stati Uniti a un certo punto gli fanno togliere la coca, perché era dannosa. E rimane una bevanda a base di cola. Ma la bevanda a base di cola è una bevanda che nasce in Sud America come bevanda adattogena. Come se ne accorgono che la cola è una pianta adattogena? Perché si è visto che le scimmie in alcuni momenti mangiavano la cola per essere più attive, ad esempio nelle fasi di riproduzione. La stessa cosa vale per la maca. La maca nella fase di riproduttiva viene mangiata dagli animali perché aumenta la conta spermatica. Perciò diciamo che l'osservazione del mondo animale trasportato nella medicina tradizionale, oggi la medicina moderna che cosa fa? Prende l'osservazione dell'uso tradizionale e del mondo animale delle singole medicine. La maggior quantità di informazioni terapeutiche nella farmacologia naturale ci viene data dall'osservazione degli animali. Cioè il nostro Signore quando ha fatto il mondo non è ha fatto micio micio mau mau come veniva.
Ha fatto le piante che poi domani l'uomo avrebbe scoperto che
faceva. Ma non solo, ma ha fatto anche gli animali, e gli animali sanno perfettamente quali sono le piante. Cioè tu non puoi avvelenare un animale, Tu puoi avvelenare un animale domestico, ma non un animale nello stato di natura. Cioè nessun animale mangia un fungo che è velenoso. E non è che fanno il corso dei funghi, ma nessun animale va a mangiare un fungo che è velenoso. Nessuno.
Allora, torniamo alle piante, sono tante. Andate sul computer, scrivete adattogeni.
No, ne escono tantissime.
Escono fuori un sacco di
piante. Però tenete conto...
Scusa, adesso io ti devo dire una cosa. Quando da te viene qualcuno tante volte a dire che ti dice quando tu gli dai l'adattogeno, che ti dice?
Allora,
come si presenta questa persona quando viene da te che c'ha un problema?
Perfetto, allora bellissima domanda questa. Allora, come dicevo prima, le piante sono tante, ma ognuna ha una sua caratteristica. Ad esempio, se viene la persona da me che mi dice
saranno capitate,
io,
no?
Sì, io sono stanco ma non dormo, ok? Logicamente lì devi dare una pianta adattogeno che serve soprattutto come finalità
a quella cosa lì.
Infatti si dà la vitania sonnifera, lo dice la parola vitania sonnifera, nel senso che si dà una pianta che aiuta a dormire anche. Se una persona invece vi dice io la mattina sono nervoso ma sono stanco e non riesco a lavorare, logicamente tenderemo a dargli l'eleuterococco, perché io non devo calmarlo, io devo soprattutto calmarlo ma lo devo far lavorare, perciò gli devo dare una pianta che ha un'azione tonica adattogena mirata soprattutto all'aumento della forza fisica. Se viene da me una persona che mi dice io faccio sport, ma faccio uno sport di concentrazione. Faccio un esempio. tutte le arti marziali, oppure che ne so, la scherma, o anche il tennis, cioè dove tu devi stare tanto concentrato, tu non gli puoi dare una pianta che ha un'azione tonica ma eccitante, come può essere il guaranà. Gli darai una pianta tonica adattogena, cioè che gli dà forza ma lo mantiene calmo. Una pianta del genere, ad esempio, è la spirulina. La spirulina, che viene considerato anche un macroalimento, perché ha tutta una serie di componenti, vitamina, il gruppo B, il gruppo A, cioè tutta una serie di vitamine ben precise, viene data proprio per quella persona che ha un'azione tonica, adattogena, ma non innervosisce. Perciò diciamo che ogni singola persona ha bisogno del proprio tonico adattogeno.
Anche se non lo sa.
Anche se non... guardate, ad esempio, un tonico adattogeno eccezionale è il ginseng. Qual è il problema del ginseng? Che il ginseng soprattutto non è buono. Perché il ginseng buono costa tantissimi soldi. Allora, il ginseng tanto più è buono e tanto più è vecchio, tanto più è adattogeno, tanto più è giovane e tanto più è tonico. Nel senso che il ginseng nei primi anni ha un'azione molto simile al guaranà. Tanto più diventa vecchio il tonico, il ginseng, perciò tanto più produce genosidi di tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino ad arrivare a 9, il genoside 9 è praticamente l'adattogeno per eccellenza.
Siccome se ne producono pochi di questi.
Guardate, il ginseng ha un problema enorme sulla produzione, perché il ginseng viene usato tantissimo. La raccolta del ginseng è pressoché discriminata, nel senso che se ne raccoglie tanto e se ne consuma tanto. E oggi la produzione di ginseng buono è veramente difficile da trovare. Io metterei una canzone.
Mettiamo una canzone?
Sì.
Mettiamo una canzone, va. Ecco qua. Rimaniamo col disco che hai scelto prima.
Anche perché dopo ti dico una cosa sul ginseng importantissima.
Va bene, allora prendiamo un po' questo disco qua.
Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? I will fix your ass if you take back my dog. I said, wait a minute, Chester, no, I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you leave me when you can?
Yeah, take a load off, Fanny. Take a load off, Reed.
Stavo dicendo del ginseng. Il problema del ginseng, che voi avete visto pure al bar, c'è sta il caffè al ginseng, adesso ci fanno le creme al ginseng, ci facciamo tutto il ginseng.
Facciamo tutto ormai.
Allora,
sempre quello lì leggero.
Ma voi rendetevi conto che il ginseng è prodotto in un'area molto piccola in Corea.
E allora?
Cioè, è come... Porco cane, cioè io veramente a volte... A volte mi cadono le braccia a me quando, perché poi veramente lo sarà che io.
dal vivo sto ginseng.
Da dove è il nostro ginseng? Cioè, fatevela un'analisi. Allora, il ginseng, il ginseng è una delle piante più usate al mondo, ok? Tenete conto che la maggior parte del ginseng è prodotto negli Stati Uniti.
Ah sì?
Che c'entra niente. È come la maggior parte dei pomodori vengono dall'Olanda. Allora, uno dice, ma se il paese autoctono del ginseng è la Corea?
Eh beh, è un piccolo, diciamo così, rispetto al mondo che...
Niente, ma poi non solo, su una parte in Corea. Allora, quello che voglio dire è che il ginseng è molto importante che sia un ginseng invecchiato.
Allora non lo trovi niente, mai non lo troverai.
Si trova praticamente soltanto i ginseng veramente buoni, ma sono relativamente poche le aziende che lo fanno. Allora io mi raccomando, allora, se voi volete prendere il ginseng che sia una cosa così, nel senso, mi sento un po' stanco, faccio un'integrazione per 15 giorni, va bene, allora il ginseng, anche quello relativamente semplice, va pure bene. Ma il ginseng, quello veramente efficace, quello veramente importante, ad esempio, che viene usato per le persone che non riescono a rimanere incinta, ad esempio, che viene usato per i forti stress emotivi, per l'impotenza sessuale, cioè quando viene usato per problematiche più importanti. Il ginseng buono è il ginseng quello in estratto molle, quello che si prende con la paletta sotto la lingua. Il resto lascia un po' il tempo che trova. Questo mi raccomando, nel senso, è un po' come il vino, cioè, con tutto il bene che io posso vedere al vino che costa 50 centesimi al litro, non può essere come il vino che la bottiglia ne costa 10 euro, insomma, ma anche se a volte la bottiglia pure di 10 euro lascia un po' il tempo che trova, però voglio dire, però, comunque il ginseng deve avere un certo invecchiamento per essere un ginseng che funziona, perché soltanto dopo un tot di anni produce genosidi adattogeni. La stessa cosa vale per l'aloe. Io ho a volte delle aloe che a me mi fanno cadere le braccia, nel senso che l'aloe, soltanto la foglia che ha 5 anni produce l'antiossidante che viene usato per la chemioterapia e l'escemannano che viene usato per coliti e gastriti. L'aloe, quella giovane di 1-2 anni, non serve a niente. Soltanto dopo 5 anni le foglie basali dell'aloe funzionano. Faccio un esempio: io pianto l'aloe, ok, compro un'aloe, la pianto, quest'aloe mi cresce per 5 anni. Logicamente la foglia che mi è spuntata il quinto anno non ha la stessa efficacia della foglia basale. Io infatti devo raccogliere solo le foglie basali. L'anno dopo andrò a raccogliere sempre le foglie basali, perché le foglie che sono alla base sono le foglie che hanno 5 anni.
Ho capito, e non quelle sopra niente?
Niente, perché c'hanno un anno.
Che ci fai con quelle?
Niente, aspetti l'anno dopo perché le raccogli. Nel senso che io, voi ci avete presente come è fatta un'aloe, no? Ci avete presente come è fatta un'aloe?
Sì.
È fatta come se fosse una cipolla,
sì,
no?
Sì.
Ci stanno le foglie, poi le altre foglie, ogni anno butta fuori delle foglie, ok? Tu devi togliere solo il primo, al massimo il secondo cerchio delle foglie basali. L'anno dopo l'altro cerchio delle foglie basali, l'anno dopo, e tutto dopo 5 anni. Le piantagioni di aloe sono piantagioni che devono avere almeno 5 anni. Perciò mi raccomando, nel senso, le piante, diciamo, sono funzionali anche in base a dove nascono e a che tempo vengono raccolte. Faccio un esempio, il rosmarino. Se tu vai nella macchia de Palo oppure a Maccarese, il rosmarino ha un profumo fortissimo. Se tu il rosmarino lo prendi, lo vai a piantare a Treviso, il rosmarino ha un profumo che è molto inferiore. Perché? Perché il rosmarino c'ha bisogno di crescere in un ambiente molto stressato, cioè con poca acqua, con l'aria del mare, con un terreno povero, se tu lo metti in un terreno ricco, logicamente il rosmarino cresce da solo e non si deve
allora,
stressare.
Allora questo è mia moglie che va sempre a innaffiare il rosmarino, invece non si deve mai innaffiare.
Mai innaffiare no, ma la pianta tanto più è stressata, tanto più funziona. Il timo, se tu ci fai caso, il timo quello molto profumato, il timo stressato, cioè il timo che prende poca acqua, perché? Perché produce tanto olio essenziale per far arrivare gli animali e dare l'impollinazione. Molto spesso io vedo tantissimi giardini che sono iperalimentati.
È vero.
La ligondra è una pianta che cresce da sola praticamente. Cioè, l'erba, cioè, io vedo, ad esempio, c'ho mio zio che abita, io ve l'ho raccontato un miliardo di volte, io vivo su una bifamiliare, ok? Cioè, sto io e c'è sta mio zio, a fianco c'ho l'altro mio zio, praticamente c'ho i fratelli di. Mia mamma ha un fratello e mi abita attaccato, poi c'è la sorella che mi abita la casa dopo. E la sorella di mia madre, di mio padre, mi abita a fianco. Praticamente le quattro case che sono
in fila
sono praticamente dei fratelli delle sorelle di mio papà e di mia mamma, no? Sono tutti quanti. Se tu vedi la casa di mio zio, il giardino di mio zio, sembra che sta in Inghilterra a Wimbledon. Io penso che consuma più acqua. Mio zio che. È contadino veramente che ammaffia i carciofi, voglio dire, se tu stai a Maccarese e ammaffi come se stai a Londra,
qui non c'è niente da fare, annaffia.
Sì, però voglio dire, però quel giardino, sì, è bellissimo, c'è un giardino che sembra veramente l'orto botanico di Londra, però voglio dire, però la pianta mediterranea nasce nell'ambiente mediterraneo. L'ambiente mediterraneo è un ambiente relativamente povero d'acqua, nel senso che piove in autunno, secca la prima parte dell'inverno, piove in primavera, secca in estate. Okay, le due fasi di pioggia che ci sono nel clima mediterraneo è il tardo autunno e la primavera. Sei d'accordo con me?
Sì, come no.
Se tu annaffi dal 1 di gennaio al 31 di dicembre stai in clima tropicale, non stai più in clima mediterraneo. Perciò la pianta, per avere la sua, magari è pure più bella quella che annaffi tanto, però la pianta officinale deve essere
bisogno di tutta quest'acqua.
No, la pianta officinale deve nascere,
è naturale così.
Deve nascere nel suo ambiente naturale.
Tutto e basta.
Logicamente se tu hai una pianta officinale, ad esempio faccio un esempio, la passiflora, che è una pianta sudamericana, una pianta tropicale, ha bisogno di tanta acqua, perché? Perché è una pianta che è abituata a nascere in ambiente tropicale. Allora, le piante tropicali, la papaya, che si usa la papaya fermentata, no? Come antiossidante, oppure si usa la papaya nella papaina come digestivo. La papaya è una pianta che ha bisogno di tanta acqua, perché? Perché nasce ai tropici.
Certo.
Ok? Se tu prendi il riso rosso, il tè rosso, che è una pianta africana, è pressoché una pianta che nasce in una condizione di totale siccità. La stessa cosa l'artiglio del diavolo, addirittura una pianta secca. Nel senso che a seconda della pianta, la pianta è tanto più funzionale quanto più nasce nel suo stato naturale. Se tu prendi il ginseng e me lo vai a piantare negli Stati Uniti sotto una serra, non sarà mai funzionale come il ginseng che nasce in altitudine, in Tibet oppure in Corea. Ok?
Vabbè, noi siamo partiti con gli adattogeni, poi piano piano siamo andati un po' fuori.
Beh, però questo è molto importante, lo sai perché? Perché è fondamentale capire che la pianta, c'è la pianta buona e la pianta cattiva. Se io leggo ginseng, non tutti i ginseng sono uguali. Se io leggo aloe, non tutte le aloe sono uguali.
Certo.
È come se io leggo uva, non tutti i vini sono uguali. È la stessa cosa.
Allora, come si fa a capire quando c'è bisogno di adattogeno?
Allora, per capire se c'è bisogno di adattogeno è molto semplice. Avete uno stato in contraddizione con l'altro. Ad esempio, avete l'ansia, ok? Ma al tempo stesso non dormite.
Sì.
Siete nervosi, ma al tempo stesso siete stanchi. Non dormite, ok? Ma siete stanchi, nel senso, quando avete due cose in contraddizione fra di loro, nel senso, avete una condizione, ad esempio la mattina siete stanchi, la sera non riuscite a prendere sonno, cioè tutta, quando avete una situazione in contrapposizione bisogna dare l'adattogeno, perché l'adattogeno serve sia a calmare e sia a dare forza.
Senti, io ho sentito dire qualche altra volta che ne hai parlato, ne hai accennato soltanto questa cosa, che si dividono una parte per le femmine, per le donne, una parte per gli uomini. Com'è questa storia?
Allora, sicuramente l'adattogeno ha una sua peculiarità legata alla sessualità del paziente.
Sì.
Ad esempio, il ginseng è un rimedio tipicamente maschile, mentre la rodiola rosa è fondamentalmente femminile. Ma come ad esempio l'eleuterococco. Però devo anche dire che ad esempio l'eleuterococco si è visto che ha una forte capacità di ossigenazione.
E che significa?
Porta ossigeno alle cellule. E questo oggi come oggi è una delle grandi piante che viene consigliata
alle donne?
No, agli sportivi.
Agli sportivi?
Sì. Perché porta forte una forte azione di ossigenazione ai muscoli.
Tu hai detto poc'anzi che questo eleuterococco alle cellule gli dà forza, che fa?
Dà forza, ma gli dà anche ossigeno.
Ossigeno. Allora questo potrebbe andare bene per tutte le persone. Perché tutti quanti abbiamo le cellule che a volte...
Però sai cosa? Cioè, che ad esempio ossigeno lo porta anche la clorofilla.
Ecco.
Allora, diciamo che bisogna vedere la condizione della persona qual è. Certo, se una persona... Allora, il consumo di ossigeno, tanto più tu consumi ossigeno, tanto più bisogno di ossigeno c'hai. Tanto meno ossigeno consumi, e tanto più l'ossigeno potrebbe dare ossidanti. Faccio un esempio.
Quindi,
una persona molto sedentaria, se tu gli metti la bombola dell'ossigeno, gli fai male, perché gli porti i radicali liberi, gli dai tanti, la ossidi, gli ossidi della cellula. Se invece una persona è iperattiva, ha bisogno di una buona ossigenazione.
Cioè non è che si può...
No.
E la natura ha previsto tutto?
La natura, ricordatelo. Sai che cosa diceva Aristotele? Aristotele diceva: in ogni cosa della natura esiste qualcosa di meraviglioso.
Certo, certamente.
Certo. La natura c'è niente sbagliato. Io i piedi sono piedi, servono per camminare, appunto. Cioè,
non per dei calci ai palloni.
Noi ci siamo un po' troppo. Noi siamo un po' troppo egocentrici, ego inteso proprio come
io. Ego, io.
Capito?
Tutto io, so io.
Cerchiamo di guardarci intorno, perché ciò che ci abbiamo intorno è meraviglioso. E non l'abbiamo fatto noi.
No.
È un po' come quello che va da Zia Maria. Se mangia una torta buonissima, dice: mazza quanto è buona sta torta, però io la faccio meglio.
Eccola, è il momento. Allora. Aspetta un attimo.
Innanzitutto falla.
Prima cosa.
seconda cosa la fai meglio, vediamo dopo che l'hai fatta. Ad oggi ci sarebbe molto da parlare, insomma, perché voglio dire, la natura delle cose meravigliose ne ha fatte tante. Diciamo che noi molto spesso siamo un elemento destabilizzante in natura, non siamo un elemento migliorativo.
Non assecondiamo la natura, dici lì. Andiamo un po' a scombinarla, insomma.
Diciamo che potremmo fare meglio.
Ah, certamente, soprattutto rispettarla.
Guarda, c'è...
Rispettarla e osservare e meditare.
C'è una bellissima frase, non mi ricordo... La dico in sintesi perché non mi ricordo bene come è strutturata, che è di questo americano che ha fondato i Boy Scout, e lui dice una cosa giustissima, lui dice lascia le cose meglio di come le hai trovate, anche se poco. Cioè, se tu fai una passeggiata in montagna e oltre a non buttare la carta raccogli un pezzettino di carta che trovi per terra, hai già fatto tanto. Lascerà. Se tutti quanti noi lasciassimo le cose leggermente meglio di come le abbiamo trovate, cioè piantare, io vedo tu hai piantato un albero, due alberi, già che tu nella tua vita hai piantato un albero, hai già fatto del bene. Se tutti quanti facessimo qualcosa in più di come troviamo le cose, in giro di relativamente poco tempo le cose migliorerebbero.
Oggi finiamo con le parole famose.
No?
sì, come no, hai voglia. Tante volte si vede, no? La terra normalmente, dove camminiamo, così vediamo la gente che fuma la sigaretta e butta le cicche per terra, la carta, le cose, butta tutto, sporca, fa. E qui anziché pulire e lasciare tutto almeno come l'hai lasciato, hai visto te, se non migliorarla, insomma, andiamo male così,
Un pochino, dovremmo tutti fare un pochino più il dovere nostro, anche perché ce lo troviamo.
Prendete questo impegno, per esempio, quando avete della carta, delle cose, a volte dovete buttarla per terra, non la buttate per terra, la mettete dentro, non so, un sacchetto, dentro la macchina, la mettete lo sportellino da una parte, dopo quando state a casa raccogliete tutto e lo buttate dove dovete buttare.
Ma io non capisco come sia possibile questa cosa. Io non...
Questione di abitudine, è questione che non ci si pensa.
Ma è drammatico.
Senza allargare il discorso.
Poi non mi viene dietro, beh, ma il comune... No, vero niente. Ognuno deve fare il suo dovere. Cioè, è già...
Allora possiamo...
Io per esempio, visto il negozio da me, tutti i vasi che stanno al negozio da me, logicamente lì hanno chiuso tutti, i negozi a fianco a noi hanno chiuso, no? Eppure io...
Ogni tanto innaffi.
Io annaffio sempre e a tutti i vasi ci hanno tutti dentro i fiori, ci hanno tutti dentro le piante. Cioè non ho messo il gelsomino dalla Transilvania, Ho preso una pianta grassa, l'ho spiantata, niente di straordinario, niente di eclatante, niente di eccezionale, per l'amor di Dio. Però, voglio dire, è dignitoso. E io mi impegno, quel poco, un altro in altro cerco di mantenere, cioè, se tutti quanti facessimo un po' del nostro dovere, non ci sarebbero problemi.
Allora, a conclusione di questa trasmissione che abbiamo voluto chiamarla, parliamo di adattogeni, cosa possiamo consigliare ai nostri ascoltatori che... A primavera, no? Oppure quando c'è il passo di cambio di stagione?
Un adattogeno sicuramente vi aiuta ad affrontare il passaggio di stagione.
Ecco, questo ricordatevelo che sono le ultime parole famose.
No? Sul microfono nuovo.
Col microfono nuovo.
Della Krohn, che è una marca...
Americana.
Spaziale questo nuovo microfono, questo è veramente...
Qui un microfono su usa per i teatri, perché è panoramico, capito? Qua si mette due o tre microfoni sulla scena, senza che si vede niente, perfetto.
Veramente bello questo microfono.
Deve sapere che questo microfono qui ci abbiamo registrato, qui, nel nostro studio, e quando si pensò di fare la Via Crucis parlata, no? Diciamo così, specie teatrale. La registrazione l'abbiamo fatto qua dentro, io stavo di qua, Nicola, ho messo questo microfono, l'unica volta che l'abbiamo usato questo. Quando abbiamo registrato la Via Crucis, poi è rimasta per tanti anni questa registrazione, poi è sempre la stessa, perché gli attori poi con la bocca, ma che quello che parlava era la registrazione che abbiamo fatto noi qua, capito? Adesso, visto che nuove apparecchiature, va molto bene con questa cosa qua, no? A volte lo usiamo per fare queste quando sono con gli ospiti, no? Anziché girare sempre il microfono, questo qui invece prende tutto di qua e di là. E quindi lo pagai una cifra,
ma la Via Crucis a Cervelli ancora si fa? Sì,
sì, come no, sono da 50 anni, il 50° anno se quest'anno.
Ah, è arrivata la Coppa d'Ufronio, la Coppa d'Ufronio, mi raccomando, andatela a vedere,
è spettacolosa.
Sì, anche perché ma no, per niente, vuoi dire. Poi cerchiamo pure di farla rimanere, insomma. Cioè.
Ci si prova, comunque ci prova.
Cioè, vuol dire, se noi riusciamo, se tutti quanti spingiamo dalla stessa parte, magari riusciamo ad ottenere qualcosa, insomma.
Vabbè, allora, mettiamo un altro poco di questa musica che abbiamo sentito prima, perché era molto bella, per concludere questa trasmissione, che dove si sta parlando di adattogeni.
Buona...
Adattiamoci! Così l'organismo si stabilizza sulla linea retta.
Si chiama omeostasi.
Come si chiama?
Omeostasi.
Omeostasi, ecco qua.
Vabbè. Allora, buon pranzo, non mangiate troppo.